Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, le conferenze tratte, ecco, dall'originale polacco, pubblicato in italiano da Casa Maria Editrice nel 2014, della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre casse e nei vostri cuori. Ecco, leggiamo oggi la conferenza numero 160, lavoro missionario, tenuta 10 aprile 1938, Domenica delle Palme, probabilmente a tutta la comunità della, ecco, Nepokalanov, cioè della città dell'Immacolata. Zelo e progetti per la missione, perché l'Immacolata possa sostenere tutte le vocazioni sacerdotali da inviare in terra di missione. Siamo costretti a darci dei limiti nelle opere missionarie, scrive San Massimiliano. Ancora per 2 anni, a causa della mancanza di sacerdoti. Siamo nel 38, poi sarebbe scoppiata la guerra nel 39, quindi ancora di più ci sarebbe stata questa carenza. Però ci sarebbe stata un'altra missione, ecco, una missione forse più proficua, più efficace, più feconda, che è la missione del martirio, quella che tanti sacerdoti dell'Immacolata, tanti sacerdoti della città dell'Immacolata avrebbero affrontato. Tuttavia abbiamo speranza nell'Immacolata che fra 2 anni, allorché i vecchi allievi del piccolo seminario missionario di Nepokalanov verranno ordinati sacerdoti, porteranno avanti lo sviluppo della milizia dell'Immacolata anche all'estero. San Massimiliano forse presentiva, ecco, l'orrore della guerra, però voleva dire lo stesso: ci svilupperemo. Forse era una profezia non di piccola dimensione, ma di grandi, ampie e vaste estensioni, quella della diffusione del culto dell'Immacolata a tutto il mondo. Quindi non solo nei 2 anni successivi per i nuovi sacerdoti che sarebbero stati ordinati, ma per tutto il movimento mariano dell'Immacolata. Allora si potrà pensare alla fondazione di nuove sedi missionarie in paesi lontani. Certo, ognuno pensa un po' alla prassi, no? Beh, siamo questi, facciamo questo, abbiamo nuovi sacerdoti, faremo altre aperture, faremo altre missioni, abbiamo questo numero, facciamo questo. Però il Signore ovviamente ragiona in un altro modo, ragiona in senso ancora più grande di quanto possiamo ragionare noi, no? E quindi il lavoro missionario che doveva fare San Massimiliano è qualcosa che abbraccia un po' tutto il mondo, abbraccia un po' tutte le dimensioni, tutto il pianeta, e non solo con i suoi missionari, ma quelli che sarebbero venuti anche dopo. E quindi veramente una visione universale della, diciamo, della spinta missionaria che l'Immacolata ha profuso, ecco, attraverso i suoi figli, con l'Immacolata Concezione, il dogma prima, poi l'apparizione di Lourdes. L'Immacolata è assurta a un livello centrale nella fede della Chiesa, un po' come fu il dogma della maternità divina. Dopo che fu proclamato, ci fu un grandissimo sviluppo della vita monastica, del culto della Beata Vergine Maria, delle icone, no? Della letteratura mariana e anche, ecco, le prime forme di consacrazione alla Madonna. Tutto dipende da quel grande e benedetto concilio di Efeso 431 d.C. che canonizzò, si può dire, la Madonna come madre di Dio. Lo era già prima, non è che c'era bisogno della Chiesa, però la Chiesa, con il suo riconoscimento ufficiale, con la sua approvazione a questo movimento che appunto sosteneva la verità assoluta di fede, la certezza di fede della maternità divina, ha detto un grosso impulso allo sviluppo mariano della Chiesa, la teologia mariana, sia in Oriente che in Occidente. Poi in Oriente di più, perché si sa, ecco, gli orientali avevano tutta la filosofia greca, avevano la teologia, ecco, i grandi teologi orientali, Atanasio, Basilio, Crisostomo. E quindi potevano lavorare un po' di più, però poi anche con Agostino, Ambrogio, ecco, i grandi padri occidentali, si cominciò a diffondere il culto della Beata Vergine Maria, madre di Dio, Gregorio Magno, ecco, soprattutto tutto il Medioevo, tutti i monaci benedettini furono cultori, ecco, della maternità divina e anche dell'Immacolata. Proprio la teologia dell'Immacolata nacque, pochi lo sanno, in ambito benedettino, ecco, prima parlare diffusamente, fu Ambrogio Otperto, ecco. Abate del monastero di San Vincenzo in Campania. Quindi lui tratta diffusamente di questo tema, come Maria, madre immacolata, ecco, della Chiesa, madre della Chiesa, ecco, redentrice del genere umano, quindi una teologia molto moderna, e anche i monaci di Montecassino, ecco, Paolo Diacono, ecco, ne parla, e anche Rabano Mauro e anche altri in Germania, ecco, grandi abati benedettini, che sono mariani, che sono scopertamente mariani. E portano avanti la verità dell'Immacolata, poi ecco perfezionata e teorizzata nell'Università della Sorbona di Parigi dai frati francescani, San Bonaventura soprattutto, e soprattutto poi più di tutti il beato Giovanni Duns Scoto. Per cui allora anche i francescani, ecco, riconobbero nell'Immacolata la loro patrona, e a questo si rifà San Massimiliano Kolbe. Riconosce non solo come patrona, ma come ispiratrice, soprattutto il movimento francescano degli ordini religiosi, no? Il voto mariano dovrebbe ispirare qualsiasi attività, qualsiasi cosa nell'ambito religioso francescano. Cioè, l'ordine francescano dovrebbe essere un ordine mariano. Tutto mariano, tutto ispirato, guidato dall'Immacolata, tutto, ecco, profuso nel tentativo di diffondere il culto dell'Immacolata a tutti. Ecco, fu questo, ecco, il desiderio, diciamo, l'approdo, teologico di San Massimiliano. Senza l'Immacolata non si può fare nulla. Quindi, più si conosce e si ama l'Immacolata, più si diffonde l'Immacolata, più svolgiamo il nostro ruolo di religiosi, di consacrati, ecco, alla causa di Cristo, per mezzo dell'Immacolata, non senza l'Immacolata, ma solo e sempre con l'Immacolata. Le nazioni che attendono l'arrivo dei nostri missionari per poter fondarne altre, sono innanzitutto l'India e il Brasile. Ecco, aveva queste due ipotesi, e sono grandi ipotesi di lavoro, perché sono nazioni popolosissime, oltre che vastissime. Per lui, l'India e il Brasile, se ci pensiamo bene, oggi sono le principali fonti di vocazioni. Vocazioni alla vita religiosa, sacerdotale, in India, tantissime vocazioni. Non si spiega questo fenomeno. Come mai qui in Italia siamo così carenti e invece in India ce ne sono così tante di vocazioni? Suore, no? Religiose, religiosi, sacerdoti. Che fanno un lavoro capillare di diffusione anche in altri paesi, perché loro ce l'hanno le vocazioni, ma anche il Brasile, ecco. Sono nazioni benedette da Dio. Siccome San Massimiliano aveva lo spirito profetico, vedeva in queste nazioni, in queste realtà, ecco, un approdo, una base per veramente, ecco, diffondere il culto dell'Immacolata, per diffondere la missione dell'Immacolata. Se non ci mancassero i padri, là potremmo già iniziare il nostro lavoro missionario. Quando sono partito per l'estremo oriente in compagnia di quattro frati, cioè in Giappone, no? Con il rispetto e il pensiero di fondare una sede missionaria in Cina, ho incontrato alcune difficoltà che mi costrinsero a stabilirmi a Nagasaki, dove sorse la Nippokalanov giapponese, cioè Mugesai non sono. Evidentemente l'Immacolata prevedeva l'attuale tempesta di guerra e guidava i nostri passi in un'altra direzione, perché si spostassimo l'attività in un'altra nazione. Allora, la Cina, purtroppo, negli anni 30 fu invasa dal Giappone, no? Ci fu la guerra cino-giapponese, che fu una guerra sanguinosissima, spaventosa. E pensiamo all'assedio di Nanchino, no? Dove ci furono veramente morti dappertutto, stupri, no? Soperchierie, ecco, prepotenze da parte dell'esercito giapponese nei confronti di quella che era la capitale del Celeste Impero. Allora non era Pechino, ma era Nanchino. Ancora non c'era il comunismo, non c'era Stato, non c'era Mao, ecco, poi cominciò dopo la guerra, il grande itinerario comunista, diciamo, anche della Cina, la conversione al comunismo materialistico e imperialistico, insomma, che ancora tutt'oggi vive, ecco, c'è il partito unico, non è che si può scegliere, non è una democrazia la Cina, ecco, certamente, è un regime totalitario fondato sull'ideologia marxista, e poi molto, molto diciamo presidenziale, beh, ma com'era l'Unione Sovietica, del resto, erano delle vere e proprie dittature, altro che il dominio del proletariato, no? Il proletariato, poveraccio, era rimasto proletariato, non è cambiato nella sua dimensione, nella sua sostanza. Del resto anche oggi, vedete, quelli che vogliono il globalismo, il nuovo ordine mondiale, è una specie di marxismo mascherato, no? Vogliono che tutti siano poveri, non abbiano niente, non avrete niente, sarete felici. Questo è il motto del World Economic Forum, no? Di Davos. Il nuovo ordine globale, che tutti i cittadini siano dei miserabili, non avere nulla, tutti dipendenti dallo Stato, in vita e morte, più morte che in vita, perché ovviamente lo Stato ha solo interesse ad ammazzarti e non a farti vivere. Come era in Russia, insomma, nell'Unione Sovietica, come era in Cina con i piani quinquennali, le persone sono solo numeri, non so, non hanno nessuna dignità, nessun diritto, quindi neanche la proprietà, neanche minima, no? Non possono pensare per conto loro, perché sono formati dallo Stato, neanche il pensiero si può esercitare in maniera indipendente, figuriamoci la fede, la religione, no? Il culto, tutto deve essere vincolato dallo Stato. E quindi se tu poi neanche servi, non servi più, lo Stato ti reputa inidoneo a vivere, devi essere eliminato, per il bene della collettività, certamente, perché la collettività è superiore all'individuo, questo viene insegnato, no? Anche oggi, vedete, nel Covid, no? Chi non si voleva vaccinare, no, no, la collettività deve prevalere, quindi l'individuo si deve sottomettere, non può avere un pensiero suo, tutti devono sottomettersi, no? A pena di sanzioni gravissime, la perdita del lavoro, della sopravvivenza fisica addirittura, no? Veramente questo è il contrario del Vangelo, in cui c'è la libertà dei figli di Dio in Cristo, no? Ecco perché dobbiamo reagire, ecco perché le nazioni attendono il Signore, attendono veramente la libertà, la liberazione da questi orchi, da questi schiavisti che sono gli pseudodemocratici dei regimi globalisti e finanziari. Quindi questa cosa iniziava però già al tempo di Massimiliano, perché appunto in Giappone c'era il regime totalitario, anche se avanzato tecnologicamente, però era totalitario, è lo stesso in Cina. Evidentemente l'Immacolata prevedeva che l'attuale tempesta di guerra ci fosse stata e guidava i nostri passi in un'altra direzione. I nostri missionari in Giappone hanno grandi difficoltà a causa della mancanza di padri. Padre Samuele, lottando contro le difficoltà finanziarie, ha deciso ed è partito per l'America, dove da diversi mesi sta raccogliendo fondi per costruire il piccolo seminario missionario di Nagasaki, con un lavoro faticoso di predicazione, di missioni e di ritiri. Ora sta per rientrare in Giappone. Durante l'assenza di Padre Samuele, tutto il peso dei vari lavori era sulle spalle di Padre Menceslao, il quale doveva curare anche gli alunni del piccolo seminario con sollecitudine materna, impartire lezioni in lingua giapponese, tenere conferenze fra i giapponesi, confessare. Vedete quale sollecitudine pastorale, veramente. Oggi si pensa che tutto è libero, no? Le confessioni, l'Eucaristia, la formazione religiosa. No, una volta ci si teneva, a queste cose, bisogna insegnarle nella propria lingua, appena la perdita della salvezza eterna da parte delle popolazioni interessate. Inoltre era gravato dal lavoro di redazione per il Seibo no Kishi. Nulla di strano se ormai per effetto di tale strapazzo ci abbia rimesso la salute. Da qui vediamo come la mancanza di padri si faccia molto sentire dappertutto. Ecco la sollecitudine per la Chiesa, sollecitudine per la salvezza, per i sacramenti, per la formazione religiosa. Questo era tutto per padre Massimiliano, più che la salute, no? Più che la salute. Poi sì, certamente vede che questo povero padre Samuele ci ha rimesso la salute, però ha fatto il suo dovere di missionario, di sacerdote, di persona consacrata a Dio che vuole la salvezza delle anime, non il proprio interesse. Anche in epoca Lano fa bisogno di padri. Di questa mancanza risente maggiormente il settore degli studi, dove sono necessari studiosi. Affinché questo settore sia in grado di assolvere la propria missione, sono necessari fin dall'inizio almeno 10 padri. Inoltre la MIM, Missione dell'Immacolata, che ha sotto la propria tutela 2 miliardi di anime sparse sul globo terrestre, attende con impazienza l'aiuto dei padri. ha in progetto per il futuro di assumere per il lavoro amministrativo padri che potrebbero partire per le missioni internazionali, predicare esercizi spirituali, tenere conferenze e confessare nelle rispettive province. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando del progetto missionario di San Massimiliano, dalla conferenza 161. Ecco. Egli sta facendo un po' un calcolo su dove è più richiesta la milizia dell'Immacolata, quanti missionari sarebbero necessari. Poi la sua storia di missione in Giappone è stato un ripiego. Lui voleva aprire in Cina, poi per la guerra, per le persecuzioni, ha deciso di ripiegare nel Giappone, poi ha incontrato tantissime difficoltà anche lì, poi lui non c'era più, ma la difficoltà suprema fu la grande bomba di Nagasaki, che sembrava distruggere tutto, e invece proprio il centro missionario San Massimiliano resistette alla bomba atomica. Noi, a dire la verità, non possiamo aiutare le missioni estere direttamente, neppure finanziariamente, a causa della svalutazione dei cambi e della guerra nippo-cinese, cino-giapponese, no? Tuttavia possiamo aiutarli molto con la preghiera, questa è la risorsa fondamentale di ogni cristiano. Ci possono togliere i soldi, ci possono togliere la libertà, ci possono mettere in carcere, ci possono anche ammazzare. Però non ci possono togliere la preghiera. Questa è la cosa più importante, la cosa essenziale per cui la Madonna ci ha chiamati, essere anime oranti, anime di preghiera, anime consacrate, anime offerte a Dio. Quindi tutto quello che facciamo, anche se facciamo cose ordinarie, cose banali come insomma pulire il convento, oppure fare delle lezioni, delle conferenze come faceva il padre Samuele, citato da San Massimiliano, no? In questa conferenza faceva insegnamento ai giovani, insegnava il catechismo, insegnava la teologia, insegnava la dottrina cristiana. Sembrano cose normalissime, cose ordinarie, di ordinaria amministrazione, in realtà sono santificanti. Preghiera e mortificazione con l'obbedienza perfetta alla volontà dell'Immacolata. Noi, da parte nostra, appunto, per la nostra anima, usiamo la preghiera e la mortificazione. Poi, gli effetti, la effettualità spetta all'Immacolata, cioè ci farà fare quello che lei ha deciso, ha disegnato da parte di Dio, e questa è la volontà di Dio, anche se dobbiamo fare cose insomma che sembrano ordinarie, che sembrano che non abbiano un successo immediato. Del resto San Massimiliano con la sua vita è stato proprio un esempio classico. Lui è morto nel campo di concentramento, è morto, sembrava, non dando seguito al suo progetto missionario, perché è morto, e invece la sua anima vive, ecco, il suo esempio è rimasto scolpito nel cuore di quelli che l'hanno seguito, più di quando era in vita, più di quando era in vita, perché chi l'avrebbe conosciuto San Massimiliano senza quella sponda, diciamo, senza quella pubblicità, si può dire, no? In termini un po' profani, però ecco, quella esplosione di grazia, ecco, questo è il termine più proficuo, no? Esatto, quell'esplosione di grazia che ci fu ad Auschwitz, perché quel modo eroico di vivere nelle persecuzioni, nelle battiture, negli insulti, nelle privazioni anche fisiche, ecco, non c'era riscaldamento ovviamente nelle baracche di Auschwitz, non c'era cibo sufficiente per sopravvivere, eppure, ecco, San Massimiliano portava avanti la sua missione, parlava di Gesù. Confessava, celebrava la messa anche in segreto, senza che nessuno, ecco, si accorgessero, cercava di fare in tutti i modi, in modo da dare sollievo, santificazione, redenzione a tutti quelli con cui veniva in contatto, con gli altri prigionieri del lager, no? Ecco, e quindi ecco, faceva cose che assolutamente sembravano impensabili per una persona normale, no? In tempi di, appunto, in tempi di persecuzione. E quindi quella fu proprio la più alta esperienza missionaria di San Massimiliano, è la più alta esperienza missionaria di qualsiasi altro missionario. Ecco, il fatto di morire, di dare la vita per Cristo, ecco, nel luogo più cruento, nel luogo più, diciamo, difficile, nel luogo più ostile, ecco, alla fede cristiana. Sappiamo che la grazia che scaturisce dalla preghiera è necessaria e possiamo ottenerla con facilità attraverso la completa e illimitata consacrazione di noi stessi all'Immacolata. Perché la nostra preghiera sia proficua, dobbiamo essere consacrati all'Immacolata, dobbiamo essere sinceramente dell'Immacolata, dobbiamo fare tutte le cose in obbedienza all'Immacolata. Se non c'è questo primo passo, se non c'è questo principio, tutto il resto non può avvenire, tutto il resto non si realizza, tutto il resto è miseria, no? È miseria. Ecco. La grazia che scaturisce dalla preghiera è necessaria e possiamo ottenerla con facilità attraverso la completa e illimitata consacrazione di noi stessi all'Immacolata. Ecco, punto fermo della spiritualità di San Massimiliano Maria Kolbe. L'Immacolata, consacrarsi, consacrare significa vivere, significa nella prassi fare, significa nella prassi sopportare, significa nella prassi significa rinunciare alle cose che non vanno bene. Togliere di mezzo gli ostacoli che impediscono all'Immacolata veramente il lavoro missionario. Quindi fare il più possibile, no? Il lavoro dell'Immacolata, nella purezza, nella sincerità, nell'onestà, nella giustizia, e far sì che l'Immacolata possa agire, possa guardarci con frutto, possa guardarci con gioia, ecco. Possa realizzare il suo piano con il massimo, ecco, frutto. Perché solo l'Immacolata può fare questo, solo l'Immacolata può costituire un vero lavoro missionario, può costituire una vera realtà missionaria, una diffusione vera del Vangelo. Quando l'Immacolata governerà, dice San Massimiliano, ogni settore, ogni singola anima sinceramente dedita al suo servizio, ognuno farà il massimo per lei. Ci sarà un rapporto più univoco, di corrispondenza, corrispondenza più univoca, come tra gli sposi, no? Gli sposi che veramente si amano collaborano in tutto e vanno al di là dei loro difetti. L'Immacolata non ha difetti, ovviamente, quindi collaborare con l'Immacolata dovrebbe essere la cosa più semplice. La cosa più facile di tutti. Quando l'Immacolata governerà e guiderà ogni settore e ogni singola anima sinceramente dedita al suo servizio, ognuno farà il massimo per lei, anche se non se ne vedranno i risultati, nascosti ai nostri occhi fino all'ultimo giorno. Certamente non dobbiamo ragionare come si ragiona in termini statistici, economici, no? In termini di finanza. La finanza vuole vedere i risultati, vuole vedere i soldoni, ecco, che suonano sul tavolo, da tutti i suoi investimenti, investimenti e profitti. Questo è l'unico, diciamo, discorso che comprende la finanza, è ciò che governa oggi il mondo. Purtroppo le guerre mondiali sono state fatte per questo, non per obbedienza a chissà quale ideale. Non esiste nessun ideale nel distruggere, no, le potenze cattoliche, no, del centro Europa, Germania, Austria. E non esiste nessun ideale per scatenare una guerra mondiale tra, diciamo, Est e Ovest, creare i blocchi per la guerra fredda, non c'è nessun ideale, no? Anzi, sono potenze che poi nascono dallo stesso pensiero, no? Appunto il controllo economico della società, sia il marxismo sia il liberalismo, insomma, nascono da una visione piuttosto bassa dell'uomo, no? Visione solo economica, commerciale, no? Finanziaria, quindi materiale, no? Dell'uomo, quindi sono uguali alla fine, sono identici, sono partoriti dalla stessa mente, apparentemente in contrasto, ma in realtà sempre hanno lavorato, ecco, est e ovest, quando c'erano i due blocchi, ecco, per lo stesso fine. Oggi è forse un po' diverso, perché ecco la NATO che vuole dominare il mondo con tutti i suoi eserciti, con le sue bombe atomiche, i suoi biolab, biolaboratori dove si fabbricano i virus, praticamente anche il Covid, no? È stato fabbricato lì. Ecco, si fabbricano armi di tutti i tipi, anche quelle biologiche, no? Anche quelle che generano malattie e epidemie. E così tutto per sottomettere tutto il mondo, no? Adesso il mondo vuole essere in un solo blocco. Allora il mondo, insomma, è la grande finanza internazionale, no? Si è coalizzata contro tutti i cittadini che esistono nel mondo per fare un solo regime di schiavitù. Allora, chi si oppone a questo? Ecco, forse ce l'ha un motivo ideale, oltre che per preservare la propria indipendenza economica, ma proprio perché la dignità umana, i diritti umani, gli unici sono appunto gli stati dei BRICS, no? Che insomma vogliono la loro autonomia, la loro indipendenza, non solo economica, ma anche umana, no? Ecco, gli uomini liberi dovrebbero sostenerli. Invece, insomma, tutta la propaganda è al contrario, perché tutti i mezzi di informazione sono in mano a questi grandi potenti, a questi grandi egoisti, ecco, che governano i mercati, che governano l'Occidente, e vogliono far credere che noi siamo, ecco, che l'Occidente è maestro di libertà, no? Maestro di democrazia, maestro di idealità. Invece, insomma, c'è proprio il mostro che si nasconde dietro le sembianze dell'agnello, è proprio, diciamo, la bestia, ecco, che sembra un agnello, invece parla con la voce di un leone. Ecco, quindi, insomma, è veramente una falsità, una grande ipocrisia, una grande falsificazione. Ecco, allora in questo frangente, ecco, si inserisce anche San Massimiliano, che già viveva questa logica, no? Della soppressione, non so, della Chiesa, dei sacramenti, già, insomma, l'illuminismo era stato iniettato potentemente in queste false democrazie, in queste dittature, ecco, che poi sono lo stesso, sia la falsa democrazia occidentale, sia la dittatura di Hitler e di Stalin. Erano animati dagli stessi ideali della rivoluzione francese, no? L'abolizione della Chiesa, l'abolizione della fede, l'abolizione del cristianesimo, l'abolizione di qualsiasi moto spirituale, dell'anelito verso Dio, no? Dell'Immacolata, peggio ancora, chi trova l'Immacolata trova sinceramente Dio, ma chi la prega è portato naturalmente verso l'alto, verso ideali molto più alti, ecco, di quelli della vita materiale, no? Ecco, allora San Massimiliano, ecco, vede questo momento in cui, ecco, tutti i missionari, ogni anima sinceramente dedita al suo servizio, all'Immacolata, farà il massimo per lei, ecco, diventerà come onnipotente. Santa, perché diventerà come l'Immacolata. Beh, pensiamo ai pastorelli di Fatima, erano dei bambini, no? Dei bambini indifesi, dei bambini neanche intelligenti, cioè intelligenti sì, dal punto di vista spirituale e mistico, però non avevano la scienza come si intende oggi, la scienza moderna, non erano neanche alfabetizzati, no? Giacinto e Francesco non sapevano né leggere né scrivere, ma neanche Lucia sapeva un po' di più perché sapeva il catechismo, poi dopo quando entrò in convento imparò a scrivere, imparò a leggere e scrisse proprio a perenne memoria quello che aveva vissuto a Fatima per volontà della Madonna. La Madonna stessa gli impose, no? Di imparare a leggere, di imparare la scrittura, in modo tale che il messaggio di Fatima si potesse diffondere dall'unica fonte, ecco, autorevole da cui era stato vissuto l'evento di Fatima, cioè Suor Lucia. Suor Lucia fu l'unica dei tre bambini che poteva parlare con la Madonna. Gli altri potevano ascoltarla, ma non potevano parlarci, non potevano interloquire. La Madonna era preposta, la Madonna e Suor Lucia, che era la più grande, era la più responsabile, la più matura, ecco, a questa comunicazione con il mondo. Quando la Madonna diciamo, preannuncia la morte dei suoi cuginetti, no? Lei sembrava desolata, rimango sola, come faccio? No? I miei cugini non ci sono più a sostenermi, Giacinto e Francesco, non ti preoccupare, io sono la via che ti conduce a Dio. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti conduce a Dio. Beh, oggi è proprio essenziale che capiamo questo, no? Non abbiamo altro se non l'Immacolato. Non abbiamo altro se non il cuore immacolato di Maria. Questo mondo è in tumulto, anche la Chiesa spesso pervasa da spiriti che non sono proprio elevati, no? Però, ecco, la Madonna c'è sempre e c'è per tutti. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, che riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sugli scritti di San Massimiliano. Stiamo leggendo le conferenze, passiamo oggi adesso alla conferenza 162, il lavoro della settimana santa, coltivare la vita interiore. Ecco, siamo appunto a questa conferenza tenuta l'11 aprile 1938, il lunedì santo. Quindi è una preparazione di tutta la comunità, soprattutto i professi solenni, alla celebrazione grandiosa, ecco, del Credo Pasquale, della grande realtà cristiana della morte e risurrezione di Gesù. Ricordate la scena dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme? Dopo alcuni giorni, invece dell'osanna, il popolo gridava: crocifiggilo. così breve tempo cambiano le opinioni, gli stati d'animo delle folle. Siamo volubili, vedete. Quelli che lo esaltavano poi l'hanno crocifisso. Beh, perché il popolo cambia come il vento, a seconda delle mode. Ecco perché la Madonna Fatima diceva: il Signore non va presso le mode, non dovete seguire le mode. Si fa così, fanno tutti così, tutti portano abiti attillati. Tutti parlano in maniera scanzonata, tutti denigrano tutti, non c'è più rispetto per l'autorità, nessuno va più a messa, e allora fanno tutti così, e quindi facciamo pure noi. Beh, insomma, non è modo coerente di pensare, no, davanti a Dio. Ovviamente la folla non pensa, va dietro agli agitatori e poi si pente. Eh sì, le pubblicità. Questa pubblicità dice così, il telegiornale ha detto così, ecco quel luminare che è pagato probabilmente dalle autorità ha detto così, ecco quell'esperto di economia ha detto così, oggi è uscito fuori l'ex presidente del Consiglio, detto, dobbiamo fare un esercito europeo, combattere tutti insieme la Russia. Sembrano le parole. Ecco, di Hitler, no? Quando dice abbiamo bisogno dello spazio vitale, no? Quindi dobbiamo aggredire a destra, a sinistra, dobbiamo arrivare fino al Caucaso, a Stalingrado, perché se no non abbiamo risorse, dobbiamo farlo, dobbiamo sacrificarci per una nazione. Quante idiozie, no? Ecco, quanto sangue poi buttato, ecco, inutilmente, ecco. Veramente, da questi pazzi che spesso stanno al potere, come Erode, no? Che ammazzava i bambini, perché doveva preservare il suo potere, o come, ecco, i re di Israele che si scagliavano in questa lotta impari contro Babilonia, ecco, senza sapere quello che facevano, avrebbero sicuramente perso e quindi portato il popolo in schiavitù, gettato alle ortiche e con l'alleanza con il Signore. Non è che anche da noi in convento l'amore per Gesù cambia? Non c'è forse una certa indolenza e pigrizia? San Massimiliano si preoccupa, vede che magari c'è una certa stanchezza, non si fanno più le cose col fervore di prima, non si fanno con l'entusiasmo, non si fanno con l'amore, non si fanno col dono di sé. Per esperienza ognuno ha constatato che il fervore non è sempre uguale e non c'è bisogno di giorni per vedere il cambiamento. Non c'è bisogno. Al mattino facciamo un proposito molto buono e a mezzogiorno e alla sera ci accorgiamo che esso non ha influito affatto sulla nostra vita. Attenzione ai propositi. Dobbiamo porre molta attenzione al nostro uomo soprannaturale che vive di fede. Con un lavoro coerente e sistematico di lotta contro noi stessi. A questo scopo è necessario sforzarsi per compiere bene tutte le pratiche spirituali. Ci sono tanti ostacoli, alle volte vengono anche dagli altri, alle volte in maniera inconsapevole. Le persone si oppongono alla nostra vita spirituale, alla nostra missione, dobbiamo saperle anche allontanare. Tutto il giorno durante il lavoro è molto importante il silenzio. Se sotto questo aspetto l'anima non ha sufficiente cura di sé, si perde. Ecco il silenzio. Stare in silenzio, vivere in silenzio, avere il silenzio. Avere, ecco, la grazia di stare con Gesù, più che ogni altra creatura, ogni altra cosa. Quando lo osserviamo, allora anche le meditazioni e gli esami di coscienza diventano migliori. Quindi assorbire troppe notizie pur lecite come quelle del quotidiano non è una cosa molto buona per l'anima. Ci sono persone che stanno tutto il giorno a leggere il giornale, no? Religiosi anche. Beh, non è che sia così del tutto deleterio, però se noi dedichiamo solo a quello il tempo e lo rubiamo alla preghiera, per esempio, allo stare con Dio, allo stare con il Signore, all'impegnarci, ecco, per amore del Signore, nella meditazione o anche nell'apostolato o anche nello scrutare i misteri divini, nella scrittura. Spesso, insomma, non si conosce la Bibbia, però si conosce benissimo, non so, la situazione politica internazionale. Beh, insomma, non, Dobbiamo rispondere con la parola di Dio alle urgenti, anche pressanti questioni sociali, spirituali, politiche, ma soprattutto spirituali. Ma se noi non siamo arricchiti nello spirito, se noi non conosciamo, ecco, la parola del Signore, noi non possiamo, ecco, dare il nostro contributo a quello che è, ecco, la causa di Cristo, a quello che è il Signore. Quindi assorbire troppe notizie pur lecite come quelle del quotidiano non è una cosa molto buona per l'anima. Quando si tratta di novità che non servono alla nostra santificazione, non bisogna andarne a caccia. Anche gli svaghi devono essere leciti. Se diventano illeciti, diventano pericolosi e allora non servono alla salvezza dell'anima. Al primo posto dei nostri interessi deve esserci la salvezza e la santificazione della propria anima. È peccato perdere tempo in altre cose. La vita è breve e bisogna saper approfittare del tempo. La vita è breve. Bisogna prepararsi all'incontro con Cristo. Bisogna prepararsi nella carità, bisogna prepararsi nella preghiera, bisogna prepararsi nella vita spirituale. Bisogna prepararsi nella vita morale, bisogna prepararsi in tutto, ecco, leggendo un buon libro, confrontandosi con i comandamenti di Dio, facendo anche uno studio interiore sulla propria anima, sulla propria coscienza. E in questi giorni è venuto da me un novizio dicendomi che gli veniva in mente con insistenza il pensiero di non essere capace di osservare i voti. Senza dubbio queste sono tentazioni diaboliche. Gli ho detto, di' al tentatore che questo è vero se ti appoggi sulle tue proprie forze e non sull'Immacolata. È vero, insomma, se noi ci fondiamo su noi stessi, nulla è possibile. Se noi ci fondiamo sull'Immacolata, nulla è impossibile. Tutti dobbiamo continuamente stare attenti perché non possiamo custodire i voti con le nostre forze. È necessaria la grazia, non solo, con la grazia è necessario collaborare. La grazia della vigilanza la possiamo ottenere dalla mediatrice di tutte le grazie, ma anche se la grazia viene e la volontà non la segue, non ci saranno risultati. La grazia dobbiamo pensare che c'è sempre, non ci abbandona mai la grazia. La grazia se la vogliamo la troviamo, anche se ci sentiamo soli, smarriti, anche se non abbiamo le forze, anche se non abbiamo quello che dobbiamo fare. Durante la settimana santa cerchiamo di darci maggiormente da fare. Dappertutto si stanno facendo gli esercizi spirituali. Facciamo anche noi in modo che questa settimana sia come un ritiro e contribuisca alla maggiore santificazione della nostra anima. Osservando il silenzio, conserveremo anche il raccoglimento interiore. La settimana santa annuncia la risurrezione di Gesù. Possa questa risurrezione avvenire in noi ed in ogni anima affinché questa settimana segni una svolta verso una vita nuova, più profonda. Ecco, l'anima deve essere curata. L'anima deve essere, ecco, onorata. Deve avere i contributi spirituali più che ogni altra cosa. Dobbiamo avere maggior cura della nostra anima. Perché sennò si perde, si va dietro a cose che non servono, cose che non valgono nulla, cose che non servono alla nostra santificazione. Tra i professi solenni non ci siano frati mediocri. Ognuno si sforzi di fare tutto ciò che può. Come già sappiamo, la parte più importante la fa la grazia dell'Immacolata. Perciò siano frequenti l'ejaculatorio. Perché la nostra forza dipende dal ricorrere spesso all'Immacolata, affinché la volontà vinca le abitudini e i vizi della natura corrotta. Ecco, la volontà deve essere orientata verso il bene. Se la settimana santa sarà decisiva per noi, io lo sarà anche per gli altri, sia per i più vicini sia per quelli più lontani. L'esempio che danno i frati più grandi resta impresso a lungo. Perciò la responsabilità di dare buon esempio ai più giovani deve essere un forte stimolo per i professi solenni. al giudizio di Dio saremo puniti severamente per aver dato cattivo esempio. Cioè non facciamo trasparire quello che è vero, quello che è di Gesù. Facciamo spesso trasparire il nostro peccato, la nostra debolezza, il nostro compromesso col mondo. Quante volte succede così quando un sacerdote non si comporta bene, no? È cattivo esempio, oppure non si veste bene, non porta l'abito religioso, o fa battute oscene, addirittura blasfeme, no? Non si comporta bene durante la liturgia, dà adito a non credere a quello che sta avvenendo sull'altare, al grande mistero della morte e della risurrezione di Gesù, non vive bene i sacramenti, no, li trascura, e anche la preghiera liturgica, la preghiera personale, la meditazione, ecco, tutte le opere che vengono, ecco, dal Signore, no? Bisogna realizzarle, praticarle bene, con coerenza, altrimenti la gente pensa veramente male, no? E viene scandalizzata. Quante volte siamo convinti che nessuno ci vede, invece ci vedono gli altri. Fingersi esternamente un santarello, e poi di fronte a Dio ci sono momenti difficili. Allora è bene ricordarsi le nostre diverse responsabilità verso i giovani. Davanti a Dio, davanti alla Madre Santissima. Ieri abbiamo detto che se l'Immacolata vorrà, faremo qualcosa di più per lei. Perché ciò si realizza, è necessario che le nostre anime siano più pure, i sacrifici più graditi a Dio e perciò stesso più efficaci, affinché le altre anime, che sono all'Immacolato, tendano sempre di più alla santità. In questa settimana santa siano messe a frutto tutte le grazie. In cambio dell'amore di Gesù paghiamo con un amore pronto al sacrificio, fino a non poter vivere senza di esso. Oggi si è l'inizio di questo lavoro su noi stessi. Ecco, lunedì santo è l'inizio di questa settimana, che vale anche per noi che ci avviciniamo alla Quaresima, siamo nella domenica di Settuagesimo, quindi si può dire che siamo già nel clima della Quaresima, siamo già nel clima della rinuncia, cioè non la rinuncia fine a se stessa, una rinuncia orientata a una maggiore preservazione di noi stessi, a una maggiore coscienza di ciò che stiamo per fare, di ciò che stiamo per vivere a contatto con Gesù. Maggiore evoluzione del nostro spirito a contatto con la grazia, a contatto con le cose di Dio. Dobbiamo viverla intensamente questo, senza deviare a destra o a sinistra. E quindi, ecco, la nostra coerenza sia quella che veramente ci dà il Signore per porre in atto quello che il Signore vuole veramente da noi, ci costi anche un grande sacrificio, anche diciamo il disprezzo degli altri, non andiamo a divertirci, non andiamo a fare cene, cenette, non andiamo a fare cose, balli, insomma, che ne so, certi religiosi questi non lo fanno, però insomma, anche mondanamente, spettacoli strani che possono deviare dal nostro cammino verso Dio, dal nostro incontro con Cristo, dalla nostra totale dedizione alla causa di Gesù e della Vergine Santa e Immacolata. Sia questo il nostro proposito, insieme a San Massimiliano, in modo da dare veramente buon esempio a tutti. Sia lodato Gesù Cristo e sia lodata anche Maria Santissima Immacolata, che ci conduce in questo cammino di amore e di dedizione a lei. Ave Maria, cari fratelli, vi auguro buon consiglio.